Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. L'Europa vuole chiudere la Svizzera, sembra di no, e allora per la stagione sciistica nei Grigioni ci si prepara a un forte afflusso di turisti italiani. E proprio in mattinata a Berlino la cancelliera Merkel ha spiegato le ragioni del semi-confinamento prolungato almeno fino a gennaio. Innalzamento della diga del Grimsel, il Tribunale federale accoglie il ricorso delle organizzazioni ambientaliste e il Canton Berna dovrà rivedere i piani. Pioggia di ergastoli in Turchia per il fallito golpe del 2016, sono state pronunciate le sentenze nei confronti di quasi 500 imputati. La discussione è in corso in numerosi paesi europei sull'inizio della stagione turistica invernale e l'apertura delle piste da sci non lascia indifferenti le autorità sanitarie grigionesi, soprattutto nell'eventualità non remota in cui la Confederazione e dunque il Cantone aprano tutti gli impianti mentre i nostri vicini chiudano le stazioni sciistiche. Di questo tema si è parlato anche oggi a Coira nella settimanale conferenza stampa degli esperti che si occupano della pandemia da coronavirus, come ci spiega ora Roberto Scolla.
Che l'argomento turismo invernale sia di stretta attualità all'estero come nella Confederazione lo dimostra anche l'anticipazione fatta stamattina dalla medica cantonale retica, dottoressa Marina Jannitzky.
Lo so che oggi è una discussione fra i Gesundheitsdirektoren in conferenza col consigliere federale Berse e uno delle temi sarà lo sci, la stagione turistica di sci.
Sulla situazione che potrebbe crearsi nei Grigioni, la dottoressa Jannitzky ha poi aggiunto:
finora abbiamo visto che ci sono tante riservazioni in engadina proveniente d'Italia e se guardiamo con un po' di cautela lo sviluppo, quello che posso dire è che al momento direi sì, proviamolo. Se vedremo che lo sci, lo sport sarà la ragione di un aumento di casi, allora dovremmo smetterlo.
Intanto, vista la sfida che il sistema sanitario retico dovrà affrontare nei prossimi mesi, occuparsi dei normali pazienti, dei turisti e degli sportivi, così come dei malati Covid, i nosocomi si stanno preparando, come spiega Reto Keller, presidente della Conferenza degli Ospedali e delle Cliniche Grigionesi. È stata creata una task force cantonale per rafforzare la coordinazione e definire dove ci sono posti liberi, come ci si può aiutare tra istituti di cura, ma anche organizzare eventuali trasferimenti all'interno e all'esterno del cantone.
Per innercantonale und außercantonale Verlegungen.
La Germania manterrà in vigore la restrizione anti-coronavirus fino a gennaio. Questa mattina la cancelliera Angela Merkel ha illustrato al Parlamento le ragioni della decisione. Sentiamo allora da Berlino Walter Raue.
Gli sforzi compiuti finora non sono purtroppo stati sufficienti a contenere la diffusione della pandemia. Dobbiamo fare di più, anche se non è certo facile. È con queste parole che la cancelliera Angela Merkel ha giustificato oggi di fronte al Parlamento federale la decisione di prolungare il lockdown non solo fino al 20 di dicembre, ma con ogni probabilità anche a gennaio. Ai tedeschi verrà concessa solo una piccola tregua per le festività di fine anno, soprattutto per il Natale, la festa per eccellenza delle famiglie, e un po' anche per Capodanno. La cancelliera e alcuni governatori, come quello della Baviera Markus Söder, avrebbero voluto inasprire le misure anti-Covid anche per le feste di Capodanno, ma non sono riusciti a convincere la maggioranza degli altri governatori. Il numero dei nuovi contagi resta troppo alto in Germania e a preoccupare i politici come l'opinione pubblica è il drastico aumento dei decessi, salito nel frattempo a quota 400 al giorno. Mentre altri paesi già stanno allentando le misure restrittive, la Germania imbocca dunque un'altra strada, una decisione non certo facile né per la psiche dei cittadini né per l'economia. Già il lockdown di novembre costerà allo Stato circa 17 miliardi di euro solo per gli aiuti concessi dal governo alle imprese. Il prolungamento del lockdown anche a dicembre potrebbe avere conseguenze fatali per alcuni settori, primo tra tutti quello della gastronomia e quello alberghiero, dove la Confindustria prevede una valanga di insolvenze.
E ora i dati dall'interno relativi all'evoluzione della pandemia in Svizzera. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 4.509 nuove infezioni, in linea questo dato con gli scorsi giorni, e 79 decessi. In Ticino 214 nuovi positivi e 5 decessi. Nei Grigioni si è tornati sopra i 100 casi quotidiani con 102, ma nessun decesso aggiuntivo. In calo in questo cantone il totale delle persone in ospedale da 50 a 46. Ora a Ginevra, con i contagi negli scorsi giorni in leggero calo, ma con la pressione che rimane alta per tutte le istituzioni che si occupano di sanità. Anche gli aiuti domiciliari cercano di alleggerire gli ospedali pubblici con squadre che si occupano di pazienti Covid a casa loro. Oggi ne hanno in cura 180, liberando così numerosi letti in ospedale. Lucia Mottini ha seguito Amélie, un'infermiera del dispositivo Covid Home.
Oui, bonjour, c'est Amélie, l'infirmière de l'IMAD.
Oui, d'accord.
Merci.
Bardate di visiera, mascherina, guanti, camice e copriscarpe, entriamo dal signor Righi, da poco dimesso dall'ospedale.
Buongiorno, monsieur. Ça va? Ça pourrait aller mieux.
Tutta la famiglia Righi, tranne la nipotina, sono rimasti contagiati. Il nonno, dei polmoni fragili, è stato ricoverato con una brutta tosse. Il ritorno a casa dopo 11 giorni di ospedale è stato possibile grazie alla sezione speciale degli aiuti domiciliari.
L'équipe Covid Home ha pour objectif de...
Un dispositivo, spiega la responsabile Katia Grange, nato per mantenere ben separate le cure ai malati di Covid dai consueti aiuti domiciliari, ma anche per sostenere gli ospedali, evitando o ritardando i ricoveri e permettendo il ritorno a casa più rapido dei pazienti. Come il signor Righi, ben contento di essere di nuovo a casa, benché ancora positivo e con il fiato corto.
Questo è per controllare l'ossigeno, perché il virus mi ha lasciato un piccolo regalo nei polmoni e devo essere fra 88 e 92. A questo momento 90, perfetto.
Je vais vous prendre la température, la tension.
Ok, super.
Il personale di Covid Home gli fa visita regolarmente.
Due volte al giorno. Per il momento.
Di che tranquillizzare anche la signora Righi. Amélie si raccomanda di non eccedere con l'ossigeno. L'infermiera si è offerta spontaneamente per far parte della squadra di Covid Home.
Mi sono portata volontaria, voilà, je me suis dit que j'avais 30 ans, pas d'enfant.
Trentenne senza figli, con un compagno infermiere, si è sentita nella condizione giusta per farlo. Non tutti i casi sono uguali, ha visto novantenni con pochi sintomi e quarantenni messi a terra dal virus. Ma qui sembra procedere tutto bene. Polso, temperatura, pressione sono abbastanza buoni per questo ottantenne che ha ancora molta voglia di vivere.
Il morale è sempre stato buono. Sono un positivo, ho fatto positivo nel senso polo. Ho sempre cercato di trovare, come si dice, il mezzo bicchiere pieno e spero di arrivare fino a 101.
Gli anziani che vengono assistiti dai servizi Spitex assumono in media 16 farmaci al giorno. 9 invece i preparati somministrati ai pazienti nelle case di cura elvetiche, quanto stabilisce l'annuale rapporto sui prodotti farmaceutici che viene pubblicato dalla Cassa Malati Elsana. Gli autori di questo rapporto mettono in guardia sui rischi legati all'eccessiva assistenza farmacologica. Sentiamo allora il contributo che è di Anna Maria Nunzi.
Gli ultracinquantenni che risiedono a casa loro e che fanno capo all'Ospitex ingeriscono ogni giorno quasi il doppio dei farmaci somministrati agli anziani in una casa di cura, un valore medio di 16 medicinali giornalieri è problematico e può essere anche pericoloso, avverte la dottoressa Eva Blozik, autrice del nuovo rapporto sui farmaci sulla base dei dati di Elsana. Più farmaci si prendono e più si corre il rischio che ci possano essere degli effetti collaterali e anche gravi, che a volte richiedono addirittura un ricovero d'urgenza in ospedale. E poi molti pazienti assumono sonniferi per periodi prolungati e aumenta così il pericolo di diventarne dipendenti.
Da un lato agli anziani assistiti dall'Ospitex vengono somministrati più farmaci per garantire che possano restare a casa loro, spiega Eva Blozik. Inoltre, aggiunge, questi pazienti consultano più specialisti e spesso non informano i dottori che già assumono altri farmaci. Chi risiede in casa per anziani viene invece seguito da un solo medico, così che è più facile mantenere una visione d'assieme. Elsana invita dunque ad una maggiore collaborazione tra dottori, farmacisti e personale curante. È evidente che è necessario intensificare lo scambio di informazione tra tutti gli attori del sistema sanitario, così che tutti siano sempre a conoscenza dei farmaci prescritti al paziente, sottolinea la dottoressa di Elsana. Per evitare, conclude, che tanti anziani continuino ad assumere veri e propri cocktail di medicinali.
Continua l'erosione dell'occupazione in Svizzera, lo mostrano i dati dell'Ufficio federale di statistica pubblicati in mattinata. La diminuzione maggiore a livello regionale è stata registrata in Ticino. Sentiamo Johnny Canonica.
Parliamo di erosione perché non si tratta di un vero e proprio crollo. Resta però il fatto che la pandemia continua a farsi sentire sul mercato del lavoro elvetico. I dati dell'Ufficio federale di statistica mostrano infatti per il terzo trimestre 2020 un calo degli occupati dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Rispetto invece al trimestre precedente, le cifre indicano un rialzo dello 0,5%. Piccola consolazione. La diminuzione maggiore è stata riscontrata nel settore secondario, quello dell'industria, giù dell'1%. Calo lieve invece per il terziario, i servizi, dello 0,2%. Le differenze regionali sono marcate. Nel solo Canton Zurigo si è registrato un aumento dell'occupazione, mentre è calata in tutte le altre grandi regioni in cui viene suddivisa la Confederazione, in particolare in Ticino dell'1,5%. E per il futuro meglio non farsi troppe illusioni, sempre meno le aziende che intendono assumere personale.
Il Tribunale federale accoglie il ricorso di due organizzazioni ambientaliste contrarie all'innalzamento della diga del Grimsel. Il contestato progetto energetico di interesse nazionale dovrà essere ora rivisto per garantire un'armonizzazione completa dei vari interessi in gioco. Sentiamo Antonella Krützer.
Vista la sua importanza, la contestata estensione del bacino idrico del Grimsel necessita di una base nel piano direttore cantonale. Motiva così oggi la sua decisione il Tribunale federale, che sottolinea come manchi ancora, quindi per questo grande progetto, un confronto con gli interessi opposti, riferiti alla protezione della natura e del paesaggio. La causa viene rinviata al Consiglio di Stato bernese. Sono trascorsi 10 anni dalla richiesta della centrale elettrica Oberhasli di innalzare la diga del bacino idrico del Grimsel per consentire un suo maggiore sfruttamento energetico. Il Gran Consiglio del Canton Berna aveva approvato l'adeguamento, ma diversi ricorsi inoltrati da parecchie organizzazioni per la protezione della natura avevano in seguito bloccato il progetto. Nel 2017 il Tribunale federale aveva accolto il ricorso della centrale elettrica, giungendo alla conclusione che nulla si opponeva all'ampliamento in relazione alla protezione delle zone palustri. Oggi la stessa istanza, di fronte ai nuovi ricorsi inoltrati da Acquaviva e dalla Fondazione Svizzera Sera della Greina, giunge a un'altra conclusione. L'innalzamento della diga del Grimsel è da considerarsi un'opera di interesse nazionale per la strategia energetica 2050, ribadisce la sentenza, il che potrebbe in linea di principio giustificare un intervento, ma per stabilirlo dovranno essere ponderati tutti gli interessi. Anche la regione delle Alpi Bernesi, dove sorge la diga del Grimsel, compresa la zona del ghiacciaio della Lech, sono infatti iscritti nell'inventario federale dei paesaggi e dei monumenti naturali di importanza nazionale.
Ora di nuovo all'estero, a pioggia di ergastoli in Turchia per il fallito golpe del 2016, condanne che stanno giungendo durante una concitata udienza nell'aula della prigione di Ankara, dove si tiene il processo contro militari e civili coinvolti nel tentativo di rovesciare il presidente Erdogan. Quasi 500 gli imputati, molti dei quali si trovano in carcerazione preventiva da oltre 3 anni. Sentiamo allora da Istanbul Filippo Cicciù.
I giudici devono ancora finire di leggere tutte le sentenze, ma sono già state emesse almeno 27 condanne all'ergastolo aggravato. Sono del resto 475 gli imputati del processo, che si conclude oggi ad Ankara riguardo al tentato golpe del 2016 in Turchia. 4 anni fa il tentativo di rimuovere militarmente Erdogan dal potere fallì in una notte di scontri ad Ankara e Istanbul, dove morirono oltre 250 persone. Il processo di oggi ha condannato con il carcere a vita per un ruolo nel tentato golpe vari ex militari di alto rango, ma anche alcuni civili. Dal 2016 ad oggi oltre 4.000 persone sono state condannate per aver avuto un ruolo nel colpo di Stato, mentre oltre 100.000 impiegati dell'amministrazione pubblica sono stati licenziati per presunta appartenenza alla setta di Fethullah Gülen. Il predicatore islamico turco residente negli Stati Uniti è accusato da Ankara di essere la mente del tentato golpe. L'estradizione di Gülen, chiesta più volte dalla Turchia, non è mai stata presa seriamente in considerazione dagli Stati Uniti, nemmeno sotto l'amministrazione di Donald Trump, che con Erdogan aveva tenuto un rapporto stretto e cordiale. Pare improbabile che sotto la nuova presidenza di Joe Biden la richiesta di Ankara per l'estradizione di Gülen possa essere accettata.
E con questo è tutto per il Radiogiornale dunque, spazio allo sport e buon pomeriggio.